Le lezioni da questo momento in poi sono registrate e sono messe in rete, per cui se voi non potete, non volete e non vi va di frequentare, ma ciò nonostante volete fare l'esame, potete trovare nel mio sito robertobin.it, cliccando corsi, dove trovate, come vedete, da 2004 che metto le mie lezioni in rete, infatti sono studenti in tutta Italia, che saluto caramente da lontano, perché è un servizio pubblico in qualche modo, se uno non può frequentare le lezioni, se le ascolta in macchina è sempre meglio che ascoltare musica insopportabile. E qui trovate tutto, nel senso che in questo sito trovate le lezioni, queste sono quelle di oggi, le slide che uso in aula, trovate il decalogo per gli esami, sotto vedete che c'è la Torah, e questi sono 10 comandamenti per gli esami, per cui qualsiasi informazione voi vogliate su come si svolgono gli esami, che è l'ultima cosa che vi importi, le trovate qui. Trovate anche le letture consigliate, che comincia con il mio libro, su come si studia il diritto, che è un vecchio libretto che ho scritto in 6 giorni, ma 104 pagine, che si legge, insomma, se uno ha un problema gastrico serio, può usare, insomma, ecco, lo riesce a studiare e leggere in pochi minuti, ed è un modo per farvi capire quello che nessuno vi spiega, cioè che cos'è lo studio del diritto, che non è una cosa semplicissima. E poi ci sono altri libri di varie umanità, man mano che escono li metto dentro, e che servirebbero per darvi un messaggio. Nelle pagelline che voi sarete invitate a fare a noi docenti, nei miei corsi ci sono tante parole carine, e poi c'è una lacuna, e alla domanda: il corso è adeguato alla tua preparazione di base? E la risposta è negativa. Il problema è che non devo io adeguarmi alla vostra preparazione, ma siete voi che dovete adeguarvi a un livello di decenza universitaria. Io la vedo così. Voi la vedete in maniera diversa, sono cavoli vostri. Nel senso che non credo di fare un corso difficile, però ogni tanto magari uno si rende conto di avere delle lacune della sua preparazione scolastica, che sono lacune storiche, ecco un bel libro di storia contemporanea, cioè è accaduto qualcosa in questo paese dalla caduta dell'impero romano dell'Occidente in poi. Siccome i programmi scolastici spesso si fermano alla prima guerra mondiale, non sarebbe male sapere che cosa è stato, non so, il rapimento di Aldo Moro, per dirne una, che voi non sapete. Per noi sono cose sedimentate, per voi non esistono. Il problema è vostro, siete voi che pagate una tassa per studiare, per imparare delle cose. Non so se è chiaro la brutalità del messaggio. Per cui se avete bisogno di cose, per esempio c'è l'indicazione di un bellissimo vecchio manuale di logica formale, perché voi qua al 99.9% è quello che è fuori mente, scappate dalla matematica, La vecchia definizione che davano una volta è che il diritto è matematica a parole, che non vuol dire moltissimo, ma la base logica del diritto è indispensabile. Chi non è in grado di ragionare in modo logicamente corretto non può fare il giurista. Per cui la logica dovrebbe essere materia di insegnamento, ma naturalmente siamo in Italia, per cui le cose importanti non si affrontano mai. E c'è un po' di roba in sostanza. Poi cos'altro c'è? Ci sono i materiali che servono, leggi, sentenze che vengono citate, che vengono più o meno aggiornate man mano che avanzano, cose nuove. E poi c'è il manuale. Il manuale. Dunque, siamo qui. Il manuale è questo qui, che qui vedete, Roberto Bin, Giovanni Pituzzella, è arrivato ormai alla diciottesima, diciannovesima edizione, è il manuale più diffuso in Italia, per cui non vi sto propinando una ciofega che serve soltanto per garantirmi il prosciutto a pranzo. Questo è considerato generalmente, forse non il migliore manuale, ma uno dei migliori. Detto tra di noi, è assolutamente il migliore, anche perché è scritto nel tentativo di dare uno strumento didattico. Giovanni Petruzzella, che è l'autorità garante dell'antitrust, ed io l'abbiamo scritto non per lasciare imperitura memoria del nostro aurico pensiero, di cui ne frega niente nessuno, ma per darvi uno strumento di studio.
Mi dicono da sotto, c'è il ragazzo disabile che segue il stream, se può provare a usare l'altro microfono, questo qua.
Certo,
perché non si sente
niente. Bene. Mi faccia sapere se funziona.
Sì.
E il senso di questo manuale è di cercare non di darvi le cose banali. Non è un manuale banale, è un manuale che cerca di essere scritto nella lingua italiana semplice ed è fatto come un supporto di studio. C'è un sito collegato ai manuali, e dove dentro ci sono materiali didattici, ma voi che frequentate il mio corso li trovate già qui, le lezioni registrate sono le mie. Gli aggiornamenti, se sono cose importanti, vengono pubblicati gli aggiornamenti, testi di verifica che servono quando uno si sta preparando l'esame, non che uno lo fa il primo giorno per vedere se è bravo, perché non è così il gioco, e spiegazione personalizzata, nel senso che c'è un indirizzo di posta elettronica, uno può chiedere quello che non riesce a capire del libro, noi che chiede, mi spiega che cos'è lo stato di diritto, perché uno prima si legge il manuale, poi c'è una cosa che non riesce a capire e fa la domanda, se no riceve una risposta un po' seccata, e rispondo io personalmente a tutti, sempre risposto, è molto interessante, perché questo mi consente anche di capire quali sono le parti del manuale che funzionano male, perché lì si concentrano le domande e lì si trovano le risposte. C'è una famosa finestra, perché il manuale è fatto con delle finestre grigette, che servono per portare casi storici, esempi, sentenze, parti di approfondimento, eccetera, per cui uno li può studiare anche saltando, è un po' cretino, ma lo può fare, una fretta. E per non interrompere il discorso facendo entrare un esempio, poi bisogna uscire dal discorso generale che complica la cosa, io ho inventato questo modo di fare a finestre che consente anche gli aggiornamenti. Per cui l'edizione dell'altro anno è uscita con le anticipazioni della possibile riforma costituzionale, tante finestre che cominciavano se passa la riforma, quest'anno le ho cancellate tutte e sono rimaste delle due finestre credo, che ricordano che cosa avrebbe introdotto la riforma. Piccole gestioni. La Brexit è un problema e la Brexit è seguita dal manuale, ogni anno c'è una finestra aggiornata che segue i lavori della Brexit. E la famosa finestra, di cui vado veramente fiero, si intitola Pierino e la Nutella, che è la risposta che detti a un problema che era solo di comprensione, lo troverete, le sentenze interpretative di rigetto, che nessuno capiva che cosa fossero. Allora, spiegare a uno che evidentemente non sa nulla di diritto costituzionale, come siete voi per definizione, e questo è un punto di partenza su cui riflettere, che cosa sono, una cosa sofisticata, le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale, ho provato a farlo in termini eleganti e giuridici, ma siccome non capivano, è colpa mia, ho fatto l'esempio di Pierino che aveva la mamma con un barattolo in mano facendo mamma, mamma, fa male la Nutella, è vero? E la mamma lo guarda e fa, ma quella non è Nutella. Tutti hanno capito il caso e nessuno mi ha più chiesto di spiegare le sentenze interpretative di rigetto, perché lo sforzo che abbiamo fatto è quello di dare uno strumento per imparare, non per dimostrare che noi siamo bravissimi a parlare un linguaggio rigoroso e non fare esempi del cavolo che invece mi vengono così spontanei. Per accedere al sito del manuale c'è un codice, questo bisogna grattarlo e poi bisogna iscriversi sotto. Io non seguo l'ordine del manuale in questo corso di lezioni per due motivi. Primo, perché mi addormenterei sul tavolo, perché è troppo noioso. Secondo, perché una cosa è un libro e un'altra cosa è un corso di lezioni. Il corso di lezioni segue una logica introduttiva. Il corso è articolato in 4 parti, mentre il manuale è in 13 capitoli. Le 4 parti del corso sono queste: fonti del diritto è la prima parte, e io seguo questo ordine. Le fonti del diritto sono gli strumenti, scusate, mi interrompo subito. È un consiglio: per stare svegli è meglio un caffè che prendere appunti. Prendere appunti, fatelo pure, non è che mi offendo se prendete appunti, ma dopo quegli appunti stracciateli e buttateli via, perché chi ha preso quegli appunti è uno il suo primo giorno di lezione. Si può supporre che non sappia niente? Sì, è qui per questo. Quegli appunti sono attendibili? No, perché sono presi da uno che non sa niente, capito? Per cui spesso sono un autogol. Su questi piccoli autogol che si fanno studiando, per la piccola parte di voi che ha intenzione di studiare, ma fa degli autogol ogni tanto, insisterò molto, perché nessuno vi ha mai insegnato una tecnica di studio. Per giocare a ping pong c'è una tecnica, per studiare no? Ma che strano paese siamo. Eppure studiare non è una cosa banale. Studiare non è leggere e ripetere pa 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 pa, poi vi spiegherò perché man mano che andiamo avanti. Studiare è una cosa diversa, e la prima regola dello studio, come nel ping pong, è non perdere tempo. Studiare troppo è un danno alla vostra vita, evitatelo. Ripetere gli esami è un danno maggiore, per cui bisogna imparare a studiare e risparmiare tempo. Allora, gli appunti che voi scrivete sono degli autogol. Servono per star svegli, va bene, però dopo distruggeteli. Allora, le fonti del diritto, con cui siete già pronti a prendere appunti, su cui vi massacrerò per non meno, diciamo, di una ventina d'ore, e sono la parte tecnicamente indispensabile per qualsiasi discorso giuridico. Riguarda come si forma il diritto. Le fonti sono quei meccanismi che producono diritto, norme giuridiche. Per cui siamo all'inizio di qualsiasi ragionamento sulla formazione del diritto. Quando si parla di una legge, di un decreto legge, di un regolamento, delle direttive dell'Unione Europea, si parla di fonti del diritto, che sono una cosa complicatissima. È uno dei veri mestieri del giurista, fondamentali, arnesi del giurista, e muoversi in questo casino completo che è un ordinamento giuridico, dove tutti producono norme giuridiche e il povero giudice, il povero interprete, il povero giurista deve riuscire a capire qual è l'atto, la norma, il documento, la disposizione, poi vedremo questi termini cosa significano, che devono essere applicati nel suo caso. Quello è un buon 30% del mestiere del giurista. E questa è la parte iniziale. Poi man mano che voi affronterete le altre materie, vedrete che ogni materia parte delle fonti del diritto di quella materia. Il processuale civilista parte dal codice procedura penale, e poi ci sono le leggi speciali. Non è che affronta tutto il meccanismo dell'ordinamento giuridico, della sua formazione. Quello è compito mio. Cos'è che non va? Sì, qua sta andando tutto, direi. Faccia, faccia. Seguro. E questa è la prima parte del corso, che durerà tutto ottobre e un pezzo di novembre. La seconda parte del corso riguarda l'organizzazione costituzionale, cioè come le fonti del diritto, soprattutto la Costituzione, disciplina l'organizzazione dello Stato. Per cui che cos'è un Parlamento, cos'è il Capo dello Stato, che cos'è il Governo, che cosa sono le Regioni, che cosa sono i Comuni, sta dentro a il tema forma dello Stato e forma di Governo. Non introduco due concetti, torneremo avanti, ma è l'organizzazione costituzionale. Ovviamente per capire l'organizzazione costituzionale bisogna aver prima capito quali sono gli strumenti normativi con cui si disciplina l'istituzione, perché tutto questo è fatto da norme giuridiche. Se uno vuole capire come funziona il Parlamento, deve prendersi un titolo della Costituzione, i regolamenti parlamentari, qualche legge sul sistema elettorale, ormai qualche sentenza della Corte Costituzionale sul sistema elettorale, e quello gli serve per capire com'è organizzato il potere pubblico. Stiamo parlando del potere pubblico. La terza parte riguarda la giustizia costituzionale, la Corte Costituzionale. Questa è una parte più tecnica del diritto costituzionale. È una parte tecnica, nel senso che parliamo di un giudizio, quindi un processo, di un giudice molto particolare che è la Corte, che ha il potere di dire no a quello che il Parlamento vuole introdurre come legge. Il Parlamento è eletto da noi, così si dice almeno, per cui è il potere più investito di legittimazione democratica, ha il potere di fare le leggi, purtroppo lo usa. Queste leggi noi dobbiamo rispettarle, se no ci mandano i carabinieri a casa, e vedremo che questo non è uno scherzo, ma se sono ingiuste, e cioè se vanno contro la Costituzione, possono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale, e voi vedete che questo è uno strumento di difesa dei diritti per noi, e non solo. Diritti, la quarta parte, diritti e libertà, cioè diritti e libertà riconosciuti dalla Costituzione. Quella parte è molto complicata da fare a lezione, perché in Costituzione voi trovate per ogni articolo, dall'articolo 13 in poi, la espressione della libertà. Il 13 comincia con la libertà personale, il 14 con il domicilio e così via. La disciplina di queste libertà non sta in Costituzione, sta nella capata, per esempio, per la libertà personale, nel codice penale e nel codice di procedura penale. Però la testa di questa libertà, la garanzia di questa libertà, sta in Costituzione. Siccome noi siamo un paese di pazzi, non so se vi siete accorti che siamo un paese di pazzi, infatti ci sto benissimo io, e siamo un paese che mantiene in vita il codice penale e il codice procedure penale datato 1930, firmato dal ministro Alfredo Rocco, è consentito una legge fascistissima. Contemporaneamente la Corte Costituzionale ci dice che il diritto penale, essendo lo strumento di violenza dello Stato sul privato, noi veniamo spossessati dalla nostra libertà, cacciati in carcere o del nostro patrimonio, può scattare soltanto quando vengono lesi i valori fondamentali della comunità. La logica formale chiuderebbe il sillogismo dicendo che il codice fascista contiene i valori fondamentali attuali della nostra comunità, che è una follia. È una follia, e vi spiega perché la Corte Costituzionale sia dovuta intervenire n volte a cancellare le cose più fasciste del codice fascista. Vedete come il meccanismo è complicato. E tutte queste vicende lasciano segno sull'organizzazione del potere pubblico. Struttura del corso. Questo è un mio brevetto, lo sto provando, sperimentando da 2-3 anni, dà dei buoni risultati. Non saprei cosa dirvi, di questo bisognerà parlare. Io faccio lezione lunedì, martedì, mercoledì. Martedì faccio lezione sia la mattina che il pomeriggio. 4 ore di diritto costituzionale non si fanno neanche con anestesia totale, capito? Per voi e per me. E di conseguenza poi c'è un altro problema. Voi sentite parlare di diritto costituzionale 3 giorni alla settimana, poi ne avete 4 per divertirvi, bellissima cosa. Ma un'orettina per leggersi delle cose sul manuale, la si può trovare? La risposta è sì o no? Se la risposta è no, è lecitissima, però sappiate che voi da domani siete tecnicamente fuori corso. Voi sapete che nella Facoltà di Giurisprudenza d'Italia, anche qui, sono più gli studenti fuori corso che gli studenti in corso. Perché? Avrei tante idee da esporre, non tutte, come dire, esprimibili in un linguaggio pulito. E uno dei motivi è che voi siete indotti a perdere il vostro tempo adesso. Perché uno si iscrive all'università, viene qui, conosce gli amici, organizza incontri, qualcuno si fidanza, c'è perfino un 1 per 1000 che si sposa perché si è conosciuto qui, non credo che sia il più fortunato, ma queste sono le valutazioni private. Qualcuno viene convertito e prende i voti, tutto succede, meno che studiare, capite? Allora voi uscite da un'istituzione totale, che non è più l'istituzione totale che ho frequentato io prima del 68, in cui bisogna andare in cravatta, e siccome io già allora non mettevo la cravatta venivo punito ogni giorno, per dirvi qual era la bellezza della scuola di allora, infatti l'ho dovuto odiata e lei mi ha molto ricambiato, devo dire la verità, e oggi la scuola non è più così, però la scuola vi dà un esoscheletro. Suona il campanello, inizia l'ora, dovete fare i compiti, ci sono interrogazioni, ci sono le note, credo che queste robe siano rimaste. E qui invece no, è l'anarchia, è bellissimo, ci sguazza, ci sguazziamo tutti meravigliosamente, no? Uno non c'ha voglia di andare a lezione, non va a lezione. Uno il primo giorno di lezione di una certa materia, che potrebbe anche essere la mia, scopre che proprio è tempo perso e se ne sta a casa a guardare il soffitto. Cavoli suoi, fate quello che volete. Volete fare gli esami? Vi iscrivete agli esami, non li volete fare? Questi sono problemi con chi li mantiene. Per quanto riguarda l'università, voi potete stare fuori corso. Nella denegata ipotesi, vedete l'espressione tipicamente del giurista, denegata ipotesi, per cui è un'ipotesi che però io nego, nella denegata ipotesi che qualcuno di voi non voglia essere da oggi o da domani fuori corso, io ho strutturato un corso appositamente, il cui risultato buono è che generalmente negli appelli di gennaio quella piccola percentuale che può essere solo il 5% che ha capito il giro fa l'esame subito, prende 30 lode, tutti felici, ecco. Poi c'è il 95% che invece si trascina negli anni, poi si diventa anche amici, non capiamo. La mia carriera universitaria ho fraternizzato con alcuni miei studenti e quando finalmente non sono passato l'esame mi ricordo che ho ordinato il prosecco per tutti, la festa della liberazione. E l'idea è, io organizzo il corso invitandovi a fare una cosa, il lunedì. Allora, cominciamo così, io faccio lezione lunedì, martedì e mercoledì, ma il corso comincia mercoledì, cioè io questo mercoledì introduco un modulo, un argomento, do gli estremi per leggere utilmente delle pagine che vengono indicate nel calendario delle lezioni, proprio i capitoli, chi ha voglia tra giovedì, mercoledì pomeriggio, giovedì, venerdì, sabato, di leggersi quelle pagine, arriva il lunedì dopo e si prende 2 ore di approfondimento dei temi. Che posso fare di più? non lo so, io, se qualcuno ha delle idee più utili io cambio volentieri. Il martedì pomeriggio invece è dedicato a una cosa che è molto più leggera e light, cioè commento dei giornali. Qui c'è un grande messaggio culturale che vi voglio passare. Il diritto costituzionale si prepara sulle prime pagine dei giornali. Se il Parlamento affronta la discussione dello ius soli e c'è il problema se mettere la fiducia o no e qual è la maggioranza, questo è un problema di diritto costituzionale stretto. Incomincia adesso la stagione del bilancio, è una stagione fondamentale nella vita economica e politica del Paese che è retta da regole costituzionali. Il referendum in Catalogna è un enorme problema costituzionale. Il referendum del 22 ottobre nel Veneto è una cosa che invece più appartiene alla sacra politica forse, ma c'è anche dei profili di diritto costituzionale o di diritto amministrativo e forse anche di responsabilità contabile. Per cui, e queste sono tutte notizie e io non le filtro, non è che mi preparo prima. Quello è il giorno, martedì, prendo 2, 3, 4 giornali, e giornali diffusi, cioè a parte la Gazzetta dello Sport, ecco, che non appartiene al novero, Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera, essenzialmente, i giornali di Berlusconi sono robe con cui non si può neanche avvolgere il pesce perché lascia il piombo, e capite, certe volte sono anche imbarazzanti. L'uso dei giornali serve a 2 cose. Primo, a imparare a studiare, perché uno deve essere collegato alla realtà. Studiare il diritto costituzionale, non sapere cosa avviene nel Paese, in Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, che sta andando, eccetera, quello vuol dire aver studiato medicina senza mai vedere un corpo umano. Capita in Italia anche questo, ma non si riesce dei buoni uomini, dei buoni medici. No. Se uno, il primo cadavere che vede è quello che produce lui come medico, non è una bella cosa. L'altro messaggio è abituarsi a battere le fake news, come si chiamano adesso oggi, che sono le notizie del giornale. Le notizie del giornale, non dico quella di internet che è robazza, ma le notizie dei giornali accreditati spesso sono sbagliate. E perché sono sbagliate? Perché il giornalista non ha delle basi per comprendere i termini tecnici del problema, cioè quelli giuridici, che non sono banali, ma se uno non li conosce dovrebbe stare zitto, ma siccome il suo mestiere impone di scrivere, spessissimo scrivono delle cose sbagliate. Tipica, la manifestazione non era stata autorizzata, lo trovate regolare, scritto sempre. È vietato della Costituzione dire che una manifestazione deve essere autorizzata. Non esistono manifestazioni autorizzate, ma nessuno lo sa. Perché nessuno lo sa? Quando ero direttore del dipartimento, il dipartimento era un po' più allegro, devo dire la verità, nel giardino dall'altra parte e i vostri colleghi organizzavano feste. Ogni volta arrivava la polizia, perché c'erano le beghine della casa vicina che cominciavano a dire: ma c'è un rumore, c'è il cane che sbadiglia, e di conseguenza arrivava la polizia e diceva: è stata autorizzata? Sì, è stata autorizzata dal direttore del dipartimento, che in effetti, essendo un bene di cui sono responsabile il direttore, deve autorizzare. E della pubblica sicurezza? Ma dove? Allora una volta ha detto: chiedete a loro a chi dovete chiedere autorizzazione. È stato bellissimo perché hanno mandato i vigili urbani. I vigili urbani hanno detto: no, dovete andare alla questura. Sono andati in questura e hanno detto: no, dovete andare. Perché non esiste autorizzazione. C'è un preavviso, che è una cosa totalmente diversa. Che vi spiego a suo tempo, la successione. Capite? Per cui anche abituarsi ad avere uno sguardo giuridico sulle notizie è un modo per tenere allenato il cervello giuridico che dovreste cominciare a formarvi. Il cervello giuridico mi fa orrore, ma insomma, Per cui il martedì pomeriggio io vengo con uno straccio di notizie e quelle commento, nonché tradizionalmente chiunque di voi che abbia un problema di quei giorni può dire: mi spiega perché Tizio ha detto questo? La risposta è quasi sempre: perché è scemo. Però questo va spiegato in termini tecnici, non banalmente. E prevengo la domanda che non vorrei che qualcuno di voi mi ponesse, perché una volta uno me l'ha proposta, però nei primi tempi che ero a Ferrara, con un accento veneto che già mi fa sussultare, mi disse: ma poi queste cose le chiede l'esame? Io credo di aver mandato a fanculo tutti, letteralmente, e ho detto: non lo faccio più. E per un anno ho sospeso questa cosa. Perché? Perché il mio compito non è dire le cose che poi voi vi ripetete all'esame, capito? Anzi, mi fa un po' schifo quando sento qualcuno che col sorriso un po' furbetto adesso ti mostro che io ti ho sentito. E quello che sarebbe la mia massima aspirazione qui dentro è farvi capire le cose e quindi farvi studiare capendo le cose, accendervi il cervello e mantenerlo acceso con l'attenzione a delle cose che riguardano il diritto costituzionale. A me del vostro esame non me ne frega niente. Vorrei che fosse chiaro: per me fare gli esami è una delle cose più brutte della vita. Preferisco andare al dentista. Tempo perso, noioso, gente che comincia a coprirsi di macchie al viso, arriva la voce secca, posso andare a prendere l'acqua. Tormento. Non mi piace fare esami. Potessi non farvi gli esami, non ve li farei, ma siccome mi pagano anche con una certa abbondanza per fare queste cose, io vi faccio gli esami. Ma il mio ideale sarebbe che voi capiste quello che studiate, capito? E questo è il mio sforzo. Per cui se la sera del martedì io vi commento la notizia del solito sindaco leghista di qualche paese del Bassa Lombardia che ha preteso, nel senso l'Italia ci dice tutto, che i riti religiosi si svolgono in lingua italiana, per cui non si può più fare la messa in latino, ma lui non lo sapeva, no? E lui pensa che questo sia il suo potere. Quello è un caso di diritto costituzionale che tocca libertà fondamentale di coscienza. Lui non lo sa tutto questo. Mica bisogna fare un esame per fare il sindaco. Neanche quello del sangue. Ci vedrebbero cose interessanti sull'uso delle sostanze psicotropiche. Per cui i casi reali dovrebbero stimolarvi a riflettere sulle pagine del manuale. Quello che qui non c'è scritto, ma io sono programmato ormai in maniera totale, è che io faccio l'intervallo tra un'ora e l'altra. È mezzogiorno meno 15 secondi. A mezzogiorno io ho bisogno di un caffè, il mio metabolismo mi dice: guarda, caffè, 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 e voi avete bisogno di fare una funzione fondamentale, far funzionare il retro, il lato B, perché gli scienziati americani che sanno tutto hanno dimostrato che la soglia di attenzione è di 40 minuti e che dopo bisogna camminare, perché se no non si pompa il sangue e non arriva il cervello, perché tutto è dominato dal lato B, il che ve la dice lunga. A dopo.